La volta scorsa abbiamo meditato e contemplato ciò che ci stavamo apprestando a vivere, oppure mi pare che già era iniziata la Quaresima, non ricordo, era già iniziata la Quaresima, e quindi ecco ci siamo soffermati sul sacro tempo di Quaresima e dicemmo per prepararci per bene alla Pasqua del Signore. E quindi ecco che adesso non possiamo fare altro che in questo nostro incontro di oggi contemplare e meditare questo evento meraviglioso che è la risurrezione di Gesù, evento meraviglioso di cui abbiamo non solo le prove visive, perché la Sacra Sindone che in questi giorni si sta venerando, almeno per noi cristiani cattolici, è la prova visibile della risurrezione di Cristo, quella immagine impressa nel telo, una delle ipotesi di come si sia potuta stampare, ecco, su quel telo, è proprio quella che al momento della risurrezione di Cristo c'è stata una tale esplosione di luce e di energia che ha impresso sul telo, ecco, le sembianze di quell'uomo morto, sofferente, ma in quel momento risorto. È importante questo perché vediamo che nel telo sindonico abbiamo tutta, ecco, il riassunto della nostra fede. D'altronde quando abbiamo fatto il catechismo ci hanno detto che i due misteri principali della nostra fede erano l'unità e trinità di Dio. Spero che ve li ricordate, perché altrimenti dovremmo abbandonare tutto, andare a prendere il catechismo della Chiesa Cattolica e cominciare da capo. Unità e trinità di Dio, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, nel telo sindonico c'è la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Ma passione, morte e risurrezione di Gesù perché sono avvenuti? Diciamo tra virgolette, per colpa di chi? Qual è stata la sorgente di questa passione, morte e risurrezione di Gesù se non la volontà del Padre nell'opera dello Spirito Santo, nella potenza dello Spirito Santo? Allora vedete come nel telo sindonico, che noi certamente reputiamo una reliquia, ci sono i misteri principali e fondamentali della nostra fede, altrimenti non avrebbe senso, ecco, stendere alla venerazione dei fedeli un lenzuolo che può essere un qualcosa anche di a qualcuno può anche non dire proprio nulla, perché non è che poi alla fine si vede chissà come e in che modo, ecco, chiaramente. Comunque, ecco, dicevo, ci sono le testimonianze. Abbiamo la testimonianza visiva della Sindone, abbiamo la testimonianza dei Vangeli, abbiamo la testimonianza degli Apostoli che lo hanno visto risorto. Abbiamo la testimonianza nostra che, andando ancora sul posto, troviamo il sepolcro vuoto. Quel sepolcro vuoto è ancora oggi memoria, testimonianza del Signore risorto. Certamente per chi crede, per chi non crede è un monumento da visitare e da guardare. Voi sapete che purtroppo negli ultimi tempi in Terra Santa ci sta tanto turismo, ma non turismo, ecco, supportato dal pellegrinaggio, ma turismo di gente che va a vedere questi grandi monumenti conservati. Stavolta sono io. Allora, ecco, dicevo, la risurrezione di Gesù. Perché contempliamo sulla risurrezione di Gesù? San Paolo ci dice, l'abbiamo detto già altre volte, se Cristo non fosse risorto, la nostra fede sarebbe vana. Ma noi contempliamo la risurrezione di Gesù non solo perché altrimenti la nostra fede sarebbe vana se Cristo non fosse risorto, ma perché siamo chiamati, l'abbiamo detto all'inizio della Quaresima e l'abbiamo ripetuto, ecco, siamo chiamati a risorgere con Lui. Allora io vi leggo adesso un passo del Vangelo che è un poco quello riassuntivo, no? Il Vangelo di Marco, che è quello un po' più breve, il Vangelo un po' più striminzito, diremmo noi, però è quello che dice le cose principali e che riassume tutte le pagine delle apparizioni del risorto che abbiamo ascoltato in questi giorni, perché da 15 giorni a questa parte, soprattutto nella prima settimana, la cosiddetta ottava di Pasqua, che è come un grande giorno della risurrezione di Gesù, vedete com'è importante questa risurrezione di Cristo. Non basta solo il giorno di Pasqua, ma la Chiesa ci fa celebrare un'ottava fino alla domenica dopo, e quegli 8 giorni per noi sono come un grande giorno di Pasqua fino all'altra domenica, che poi si conclude con la domenica, ecco, uscita dal cuore di Cristo, così come il sangue e l'acqua sono uscite nel momento del colpo di lancia sulla croce, la domenica della Divina Misericordia, perché il disegno del Signore, il disegno d'amore del Signore deve essere per forza così, deve essere per forza perfetto, deve avere un principio e tra virgolette una fine, uno scopo, una meta a cui giungere. La risurrezione di Cristo ci porta alla nostra risurrezione proprio perché ci fa guardare alla misericordia di Dio, ci fa guardare alla misericordia del Padre. Nostra risurrezione non deve essere solamente la risurrezione corporale, che certamente ci sarà alla fine dei tempi, ma deve essere soprattutto una risurrezione spirituale, in modo da poter esplodere di questa luce del risorto e da poter portare impresso, così come sul telo sindonico, nel nostro corpo, nella nostra vita, il volto di Cristo, ma poterlo anche imprimere nel cuore, nel corpo e nella vita dei nostri fratelli. Vi leggo Marco, capitolo 18, versetti 9-20. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a 2 di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Eccetera, eccetera. Poi ci sta tutto il comando di Gesù che, ecco, comanda ai suoi apostoli di andare ad annunziare il Vangelo. Risorto al mattino del primo giorno dopo il sabato, quindi ecco, risorto al giorno di domenica, il giorno del Signore, domenica, giorno del Signore. Gesù apparve prima a Maria di Magdala, poi ecco, e alle altre donne, lo abbiamo ascoltato negli altri passi del Vangelo, poi apparve a 2 di essi mentre erano in cammino, abbiamo l'episodio dei 2 discepoli di Emmaus, a cui il Signore si accosta, va insieme a loro e loro purtroppo non lo riconoscono. Poi ancora apparve agli 11, perché sappiamo che erano 11, Giuda ormai era fuori gioco, e quindi apparve 2 volte agli 11 a distanza di 7 giorni. La prima volta Tommaso non c'era, poi apparve dopo 7 giorni quando c'era anche Tommaso e dice: vieni Tommaso, vieni a vedere se realmente sono risorto o meno. Tommaso cade in ginocchio e dice: mio Signore e mio Dio. Gli effetti della risurrezione di Gesù sono effetti di gioia, perché sappiamo che gli apostoli dopo gioirono, ci dice il Vangelo, nel vedere il Signore. E la stessa cosa Maria di Magdala, quando a un certo punto il Signore, ecco, si fa presente a lei, in un primo momento lei non lo riconosce. Se per caso tu l'hai portato via, hai preso il suo corpo, ecco, fammi sapere dove l'hai messo, perché io vado ad onorarlo. Allora Gesù, per farsi riconoscere, che cosa fa? La chiama per nome, Maria. Deve essere stato così, ecco, dolce, così bello così intimo questo nome di questo modo di chiamarla Maria. Chissà quanta gente la chiamava Maria. Sappiamo bene che anche prima la chiamavano Maria, prima di convertirsi, ma non la chiamavano come la chiamava Gesù. Deve essere stato un modo così splendido di chiamarla che il Maria subito dice maestro, rabbuni, subito lo riconosce. Dal modo di chiamarla, sappiamo che nella Sacra Scrittura il nome, dare un nome, vuol dire appartenenza. Ecco, Maria ha ricevuto il nome nuovo da Gesù dopo la sua conversione e proprio attraverso quel nome, ecco, lo riconosce risorto e ci dice il Vangelo che anche il suo cuore gioì nel vedere il Signore. Quindi tutti gli apostoli, la stessa cosa i due discepoli di Emmaus, quando poi dopo Gesù si nasconde alla loro vista perché non c'era più bisogno. Sapete, nel momento in cui gli apostoli riconoscono Gesù, nello spezzare il pane, Gesù scompare alla loro vista. Questo è un grande insegnamento, perché che cosa vuol dire? Vuol dire che non avevano più bisogno di vederlo in carne e ossa, perché era presente in quello spezzare il pane, era presente nell'Eucaristia come lui aveva promesso: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. E i due discepoli di Emmaus, riflettendo sull'episodio, su quello che Gesù aveva detto loro, su quello che Gesù gli aveva spiegato le scritture, in tutto ciò che riguardavano lui, i due discepoli dicono, e riflettendo, non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre egli parlava con noi e ci spiegava le scritture? Ecco, ancora una volta la gioia, questo ardere il cuore nel petto dei due discepoli di Emmaus. Perché? Perché quell'uomo che si era affiancato a loro era Gesù risorto. Gli apostoli cambiano, ecco, totalmente modo di vedere e di pensare, che poi sarà perfezionato al momento della Pentecoste. Deve essere anche per noi questo periodo dalla resurrezione di Gesù alla Pentecoste il periodo di attesa dello Spirito, il periodo in cui dobbiamo implorare lo Spirito affinché ci possa donare forza e coraggio per annunziare la sua parola, il periodo in cui dobbiamo, ecco, come Maria, invocare lo Spirito affinché possa farci diventare, ecco, abitazione del Verbo, il Verbo che si fa carne in Maria, ma il Verbo che si fa carne in ciascuno di noi. Poi dopo, ecco, commenteremo il messaggio di Pasqua, no? Sangue del mio sangue, ecco, carne della... è perché così è il Verbo che attraverso lo Spirito prende carne in noi. Il tempo della Chiesa, il tempo della risurrezione, il tempo della gioia è il tempo dell'attesa dello Spirito. E San Paolo ci viene in aiuto. Ci viene in aiuto come? Ecco, dicendoci come dobbiamo vivere questo tempo della risurrezione. Come dobbiamo vivere da risorti? Perché io do per scontato che, avendo vissuto bene la Quaresima, avendo vissuto bene il periodo in cui ci siamo preparati alla Pasqua, siamo risorti con Gesù. Il giorno di Pasqua anche noi siamo risorti con Lui, anche noi ci siamo messi al seguito di Lui risorto, anche noi siamo entrati in questa grande luce che è esplosa dall'avvenimento della risurrezione di Gesù. E allora San Paolo, parlando a noi, dice, ecco, nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetti 1 e seguenti, dice: se dunque siete risorti con Cristo, poi ognuno guarda nel suo cuore, se dunque siete risorti con Cristo, anche se San Paolo ci dice, ci dà anche un poco la cosiddetta prova del nome, no? Se siete risorti con Cristo vuol dire che vivete in questo modo. Allora noi guardiamo, facciamo la prova del 9, ecco, di fronte alle parole che ci dice San Paolo. Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero e anche il cuore, direi io, alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti, perché bisogna necessariamente passare, voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. E poi ci dice quali sono le cose della terra a cui rinunciare. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. A motivo di queste cose l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così quando vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose, continua. È tuo sto San Paolo, eh? Ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni, attenzione bene, vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Sapete di che sta parlando San Paolo? Sta parlando del divino volere. Sta parlando di divin volere, di divina volontà. Qui non vi è greco, giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti e in ciascuno. Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, quella tenerezza che ha usato Gesù nel chiamare Maria Maddalena, Maria, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. San Paolo dice che la carità, cioè l'amore, cioè Dio stesso, è il cemento che unisce tutte queste cose. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre ascoltavamo la sua parola, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, questo solo corpo che è l'umanità nuova, è l'umanità dei figli del divin volere. Non è possibile, non si può andare ad altro. E rendete grazie. Rendete grazie vuol dire benedite, dire bene. Dire bene di Dio, dopo vedrete. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda, con salmi, inni e cantici ispirati, con gratitudine cantando a Dio nei vostri cuori, e qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Vedete com'è bello San Paolo e come ci spiega, ci snocciola come dobbiamo vivere da risorti, come dobbiamo vivere nel divin volere, perché vivere da risorti e vivere nel divin volere è la stessa cosa. Non si può essere morti quando si vive nel divin volere, l'abbiamo detto tantissime volte, no? La morte è un qualcosa, ecco, che dobbiamo dare al peccato. La morte è un qualcosa che dobbiamo dare a quei vizi, ecco, di cui ha parlato San Paolo. La morte è un qualcosa che dobbiamo dare al nostro io, a noi stessi. Perché? Affinché, ecco, dove sta? Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che è Gesù Cristo, che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E San Paolo dice, qui non vi è greco, eccetera, eccetera, ma Cristo è tutto in tutti. Cristo è tutto in tutti. E non è il Cristo morto, e non è il Cristo della passione, non è il Cristo sofferente. Qua San Paolo sta scrivendo dopo, quando quel Cristo risorto gli è apparso e gli ha detto: Paolo, Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E sappiamo che Saulo, Cristo già era morto. Era dicendo: perché mi perseguiti? Gli ha fatto comprendere che egli era vivo e risorto in mezzo alla sua Chiesa. E nel cristiano perseguitava egli stesso, perseguitava Cristo risorto. Ecco perché San Paolo può scrivere queste cose. Aveva fatto l'esperienza visiva nella sua carne di questo incontro, anzi diremo di scontro, perché qualcuno dice che addirittura, non c'è sta scritto, no? Ma era caduto da cavallo. La famosa caduta da cavallo di San Paolo. Quando accade la nostra caduta da cavallo? Questo incontro scontro con Cristo che ha sconvolto la sua vita. Ha sconvolto la sua vita alla luce della risurrezione. Perché ricordate, dopo di questo incontro scontro con Cristo, che cosa è accaduto? È diventato cieco. Fino a quando, non ha ricevuto in pienezza il messaggio del Cristo risorto, e quando dice: a un certo punto mi sono cadute come delle squame dagli occhi, cioè tutte quelle pesantezze di cui lui parla qui, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù evitando questo, questo, questo e questo, erano delle squame che oscuravano la sua vista e non gli permettevano di vedere e di seguire il Cristo risorto. Ecco perché San Paolo può dire: ecco, Cristo è tutto in tutti. Io porto in me, dice, le stigmate di Cristo. E quella frase che poi abbiamo detto, abbiamo ripetuto tante volte: non sono più io che vivo, ma è Cristo risorto che vive in me. È Cristo vivo che vive in me. Solo in questo modo posso essere documento vivo. Se Cristo vivo vive in me, e se io gli permetto, perché qua viene il bello, se io gli permetto di vivere in me, se io gli permetto di diventare, non voglio anticipare, carne della mia carne e sangue del mio sangue, se non glielo permetto, Gesù Cristo, il Padre Eterno, lo Spirito Santo non violentano nessuno, non obbligano nessuno. Lo Spirito, prima di prendere possesso di Maria, che cosa ha fatto? Il Padre ha mandato l'angelo: vuoi? Sei disponibile? Eccomi, sono la serva del Signore. Da quel momento lo Spirito prende possesso di Maria e il Verbo si fa carne. E Maria era una creatura umana, come lo siamo noi. Allora lo Spirito, viene a chiedere. Cristo chiede di poter vivere in me. Cristo vuole vivere in me se io gli apro il cuore, gli apro la mente, gli apro il mio corpo, gli apro tutto me stesso e gli permetto di vivere in me. Perché non si tratta di regalare delle particelle, non si tratta di fare un favore. Ti do una parte, però l'altra la voglio vivere come voglio io. Ma si tratta di donare tutto se stessi come Lui si è donato tutto se stesso a noi. Ecco perché lo riconobbero dallo spezzare il pane. E non lo videro più poi, perché Cristo rimaneva per fargli capire e far capire a noi che rimane vivo e risorto in mezzo alla sua Chiesa, anche e soprattutto attraverso l'Eucaristia. Allora San Paolo ci invita a vivere da risorti e ci invita a tenere costantemente la nostra mente, il nostro corpo, il nostro cuore, tutto noi stessi, costantemente rivolti alle cose di lassù, dove non vuol dire vivere nelle nuvole, vivere con la testa fra le nuvole pensando continuamente al cielo, ma vivere su questa terra come se già fossimo in cielo, perché poi alla fine già ci siamo. Alla fine già ci siamo, perché altrimenti Gesù non avrebbe detto, cioè ha detto venga il tuo regno, però ha anche detto il regno di Dio è già in mezzo a voi, il regno di Dio è già in voi, e altrimenti noi non potremmo parlare di dono, no? Perché sappiamo bene che il dono non è altro, non è eresia, che il paradiso già su questa terra. D'altronde noi che cosa, i nostri progenitori, che cosa hanno perso? Hanno perso il paradiso. Quando faccio la domanda lo potete rispondere, non vi preoccupate. Hanno perso il paradiso. E attraverso il dono, noi che cosa abbiamo riacquistato? Abbiamo riacquistato tutti i diritti e i doveri che avevano i nostri progenitori. Quindi abbiamo riacquistato il paradiso. Così avrebbe gridato San Filippo Neri quando gli hanno portato il cappello cardinalizio. Lo volevano fare cardinale, no? E allora gli hanno portato il cappello cardinalizio, così si faceva prima, il Papa mandava il cappello cardinalizio a colui che voleva fare cardinale. San Filippo Neri vide sto cappello, lo prese, lo gettò in aria e disse paradiso, paradiso. Perché? Perché aveva capito che bisognava vivere con proiettati non alle cose di questa terra, ma alle cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra del Padre. E allora vi voglio leggere, ecco, che cosa è accaduto, come spiega la Madonna a Luisa la risurrezione di Gesù. Siamo nel volumetto del mese di maggio, La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, esattamente al 28° giorno. Sì. Ora figlia mia, come ti vorrei presente nell'atto in cui risuscitò mio figlio? Egli era tutta maestà, infatti il volto sindonico, anche se elaborato, ma è maestoso, è un volto maestoso, nel suo dolore, nella sua sofferenza, è un volto maestoso. La sua divinità, unita alla sua anima, fece scaturire mari di luce e di bellezza incantevoli, da riempire cielo e terra, e come trionfatore, facendo uso del suo potere, che era Dio, comandò alla sua morta umanità, attenzione a questo, comandò alla sua morta umanità che ricevesse di nuovo la sua anima e che risorgesse trionfante e gloriosa a vita immortale. Gesù non è risorto come Lazzaro. Lazzaro è risorto, ma poi è morto di nuovo. Gesù no, è risorto per non morire più. Che atto solenne! Il mio caro Gesù trionfava sulla morte dicendo: morte, tu non sarai più morte, ma vita. E non lo diceva solamente per se stessi, ma lo diceva per noi anche. Con questo atto di trionfo metteva il suggello che era uomo e Dio, e con la sua risurrezione confermava la sua dottrina, i miracoli, la vita dei sacramenti e tutta la vita della Chiesa. E non solo, ma dava il trionfo sulle volontà umane affievolite e quasi spente nel vero bene, per far trionfare sopra di esse la vita di quel volere divino che doveva portare alle creature la pienezza della santità e di tutti i beni. Ecco perché Gesù risorge. Questa è la risurrezione di Cristo. E nel medesimo tempo gettava nei corpi, in virtù della sua risurrezione, il germe di risorgere alla gloria imperitura. Cioè gettava nei corpi giustamente, ecco, di noi sue creature, in virtù della sua risurrezione, il germe di risorgere alla gloria imperitura. Siamo chiamati a risorgere insieme a lui. Figlia mia, la risurrezione del mio figlio racchiude tutto, ed è l'atto più solenne che egli fece per amore delle creature, l'atto più solenne. Ora ascoltami, figlia mia, ti voglio parlare da mamma che ama assai la figlia sua. Voglio dirti come mai la Madonna, ecco, parlando della risurrezione di Gesù, poi parla di questo, proprio per questo, perché è intimamente legato. Voglio dirti che significa fare la volontà di Dio e vivere di essa. E l'esempio te lo diamo mio figlio ed io. La nostra vita fu cosparsa di pene, di povertà, di umiliazioni, fino a vedere morire di pene il mio amato figlio, ma in tutto ciò correva la volontà divina. Essa era la vita, essa era la vita. La resurrezione a che cosa ci richiama? Alla vita. Essa era la vita delle nostre pene e noi ci sentivamo trionfanti e conquistatori da cambiare la stessa morte in vita. Tanto che nel vedere il gran bene volontariamente ci esibivamo a patire, perché stando in noi la divina volontà nessuno si poteva imporre su di essa né su di noi. Dopo lo sentiremo anche nel messaggio di Pasqua. Il patire stava in nostro potere e lo chiamavamo come alimento e trionfo della redenzione, da poter portare tutto il bene al mondo intero. Ora, figlia cara, se la tua vita e le tue pene avranno per centro, ecco, quando la Madonna parla e dice a Luisa, ora figlia cara, sentiamocelo nel nostro cuore, ora figlio caro, se la tua vita e le tue pene avranno per centro di vita la divina volontà, sii certa che il dolce Gesù si servirà di te e delle tue pene per dare aiuto, luce e grazia a tutto l'universo. Perciò fatti coraggio, la divina volontà sa fare cose grandi dove essa regna ed in tutte le circostanze. Specchiati in me e nel tuo dolce Gesù e cammina avanti. Ecco l'incoraggiamento di Maria a Luisa, ma a ciascuno di noi, di fronte alla risurrezione di Gesù. Davanti alla risurrezione di Cristo, che dice questa risurrezione di Cristo non è altro che il compimento e lo sviluppo della volontà di Dio, della volontà divina. Perché? Perché la volontà divina è vita e quindi attraverso questa vita della volontà divina continua la risurrezione di Gesù. Perché sappiamo bene che ciò che è avvenuto 2000 anni fa non è avvenuto e poi si è fermato, si è bloccato, ma continua. Anche se noi, ecco, ogni anno celebriamo la risurrezione di Cristo, ma sappiamo bene che questa risurrezione continua nella vita della Chiesa, nella vita di ogni cristiano, nell'universo intero. Anche la natura stessa risente e prende beneficio dalla risurrezione di Cristo. Non può essere altrimenti. Vedete, noi ce ne accorgiamo quando vediamo che la natura è stata creata perfetta da Dio. Perché è così? La natura è stata creata perfetta da Dio. Nel momento in cui l'uomo, ecco, cerca di manipolare la natura si ribella. Perché? Perché non capisce più niente, non sa più dove parare, no? Che Dio l'ha creata in quel modo. L'uomo cerca di violentarla, cerca di mutarla, cerca di cambiarla e la natura si ribella. Allora anche l'universo intero, anche quello che noi non conosciamo, che chissà quante cose noi non conosciamo dell'universo, viene mantenuto in vita dalla risurrezione di Cristo. E veniamo a ciò che ci dice Gesù. Ecco, figli del mio divin volere, figli del divin volere, penso che questo più o meno ce l'abbiate in più tutti, figli del divin volere, e io vi pongo sempre la domanda, vi invito sempre, ecco, ad andare a contemplare, a meditare, a farci l'esame di coscienza, quello che il Signore già ci ha detto, figli del divin volere, ma lo siamo? Ora che il mio sangue scorre nelle vostre vene, quello che vi dicevo prima, e vi siete fatti carne della mia carne, nella divina volontà. Cristo è tutto in tutti. Potete ben preparare la risurrezione dell'umanità. C'è una parte dove San Paolo dice, ecco, anche la creazione stessa attende con ansia, ecco, questa manifestazione, questa risurrezione, no? E quindi tutta l'umanità, tutto l'universo attende con ansia questa risurrezione, ma non la risurrezione di Cristo, la propria risurrezione. Però noi sappiamo che se non riconosce il Cristo risorto, se non riconosce, ecco, la volontà di Dio, questa umanità non risorgerà mai. Ecco perché allora potete ben preparare la risurrezione dell'umanità. Che significa preparare? Che devo fare io per preparare la risurrezione dell'umanità? C'è scritto nella prima parola, figli del divin volere. Devo essere realmente, interamente, costantemente, perché era da parecchio che non lo dicevo, figlio del divin volere. E fare come hanno fatto poi gli apostoli, la Maddalena, dopo la risurrezione, senza indugio. Vedete che noi troviamo, forse già ve l'ho detto un'altra volta, però troviamo questa parola, senza indugio. Gli apostoli andarono poi ad annunziare, le donne andarono ad annunziare, i due discepoli di Emmaus andarono ad annunziare, senza indugio. Lo troviamo anche all'inizio del Vangelo, quando i pastori senza indugio andarono a vedere che cosa era accaduto a Betlemme. Ci hanno raccontato gli angeli, avevano, senza indugio andarono gli apostoli, Maria Maddalena, i due discepoli di Emmaus, senza indugio andarono ad annunziare agli altri la risurrezione di Gesù, anche se poi dopo, ecco, cominciarono ad andare nella paura, no? Perché sappiamo che poi si nascosero nel cenacolo, pregando con Maria, la madre di Gesù, e cercando di, per paura dei giudei, ci dice il Vangelo. Però all'inizio avevano subito annunziato, e dopo la Pentecoste poi esplodono completamente, tanto che Pietro, senza nessuna paura, a un certo punto dice: quel Gesù che voi avete crocifisso, non ha più paura di dire che voi avete crocifisso, quel Gesù che voi avete crocifisso, ecco, Dio Padre lo ha fatto risorgere dai morti ed è presente in mezzo alla sua Chiesa. Preparare la risurrezione dell'umanità vuol dire proprio questo, portare questo lieto annuncio, portare questo grande annuncio, senza nessuna paura, così come hanno fatto gli apostoli, così come ha fatto la Maddalena per prima. Già ve l'ho detto, non so se già ve l'ho detto l'aneddoto, perché Gesù è apparso per primo ad una donna, no? Perché era sicuro che la notizia si spargeva prima se possibile. E infatti così è stato, la notizia si è sparsa subito, anche se gli apostoli non hanno subito creduto a Maddalena, che poverella, eh? Poverella, con quello, anche perché ecco, in quel periodo, per il modo di vedere degli ebrei, la donna aveva poco voce in capitolo. Insomma, che stai a dire tu che Gesù è risorto? State zitta, non sono fatti tuoi, non sono cose tue. Come fai a dire queste cose? E invece, ecco, è stata la prima apostola, la prima che ha annunziato la risurrezione di Cristo. Questa risurrezione di Cristo, che deve essere l'idea della nostra vita, e possiamo ben preparare. Attenzione, perché non si dice potete preparare la risurrezione dell'umanità. Vabbè, diciamo qualcosa, una cosa in più, in modo che prepariamo, ecco, questa risurrezione. No, dovete ben preparare la risurrezione dell'umanità. Le cose o le facciamo bene o non le facciamo proprio. Le mezze misure il Signore non le vuole, non ha che farsene, anche perché Lui non ha usato mezze misure. Cristo è tutto in tutti, non una parte sì e una parte no. E non temete, questa è una parola che abbiamo anche ascoltato spesso nei Vangeli della risurrezione, no? Non temete, non abbiate paura. Di che avete paura? Nulla di quanto accade nel mondo offuschi il vostro sguardo di cielo. Ecco, in questo nulla di ciò che accade nel mondo, di quanto accade nel mondo, offuschi il vostro sguardo di cielo. Possiamo metterci tante cose di tutte quelle che stanno accadendo nel mondo, ma che stanno accadendo anche nella Chiesa, perché possono far male anche a noi. Ma dopo vedremo, però, forse il registratore è spento, però vedremo, ecco, la causa, che il Signore ce l'ha detto, non è che non ce l'ha detto, il Signore ce l'ha detto di quello che sta accadendo. Ecco perché io dico sempre, e ultimamente lo stiamo facendo, di ritornare indietro e di guardare un poco tutto quello che già c'è stato donato fino ad ora, no? Perché il Signore ha detto chiaramente alcune cose. E nulla di quanto accade nel mondo offuschi il vostro sguardo di cielo. Nulla può contaminare i miei fedeli. Vedete, questo nulla che ritorna è quel nulla di cui Gesù parla quando dice: senza di me non potete fare nulla, che non è il niente. Il nulla è il nulla, è quello della creazione, no? Dal nulla. Senza di me non potete fare niente. Nulla di quanto accade nel mondo fosse il vostro sguardo di cielo. Nulla può contaminare i miei fedeli. Inarrestabile presenza del regno che si manifesta. È bella questa espressione, perché possiamo dire: ma in tutto saremo, quando saremo? Un centinaio di persone, 200 persone in tutto, quando possiamo essere? Più o meno un 200? 200, 300? Ma e tu, Gesù, parli di inarrestabile presenza del regno che si manifesta. Mi dà l'idea di un fiume in piena, no? Che scorre, scorre, scorre e allaga tutto in modo benevolo, grazie a Dio, inarrestabile presenza del regno che si manifesta. Vuol dire ciò che è accaduto all'inizio della Chiesa. Erano 12 persone, ma hanno stravolto il mondo. E vuol dire che 200 persone possono stravolgere il mondo, come anche una persona su 12, 2000 anni fa, ha stravolto una comunità. Come anche 300, 400, 500 su 3 milioni stravolgono il sacerdozio. Vedete che la proporzione più o meno stiamo là dopo 2000 anni. Non cambia nulla. Non cambia nulla. Quindi questa inarrestabile presenza che a un certo punto inonda tutto e addirittura copre, copre quello che accade nel mondo e che non può contaminare i miei fedeli, se i miei fedeli non si lasciano contaminare. Siamo sempre sullo stesso punto, il Signore ci lascia sempre liberi. Inarrestabile presenza del regno, del Fiat che si manifesta. Perché si manifesta e noi lo vediamo. E noi ne siamo, con gli apostoli, possiamo dire, noi ne siamo testimoni. Non possiamo tacere, non dobbiamo tacere. Altrimenti, se non ho riconosciuto questa inarrestabile presenza del regno che si manifesta, faccio la fine dei discepoli di Emmaus, che Gesù camminava accanto a loro e non lo riconosceva. Il regno si manifesta nella mia vita e io non lo riconosco, e io non vedo che c'è, o meglio non lo voglio riconoscere, un peccato grave. Mi sto completamente allontanando da quella che è questa inarrestabile presenza, da quello che è il corso. Bello vedere il corso del fiume in piena. Io mi allontano a destra o a sinistra, cercando di salvarmi da questa piena benefica di queste acque. Inarrestabile presenza, figli di benedizione. Ricordate l'Antico Testamento, sì? Tutte le benedizioni, eccetera, eccetera. Dire benedi, figli di benedizione, benedite la gloria del vostro Dio. Benedici, umanità, il tuo Signore che risorge, non per te, risorge con te. Con la tua morte hai vinto la nostra morte. Se voi seguite tutta la liturgia pasquale della notte di Pasqua, è tutto un essere trascinati verso l'alto dal Cristo risorto. Se si sta un po' più attenti, un po' più si riflette sulle parole, sui gesti, non solo sulle letture, ma sulle sultet, sui prefazzi, no, è tutto un essere trascinato. Quando fanno vedere i film, per esempio, che ecco ci sta uno che vola, un altro che sotto che si mantiene semmai alla veste o al piede, ecco, così è la notte di Pasqua, un essere trascinati verso l'alto dal Cristo risorto. Il tuo Signore che risorge con te e ti permette di risorgere dalla tua vita di peccato, dalla tua vita fatta terra a terra, dalla tua vita infangata con i piedi appesantiti e molte volte anche con il cuore appesantito dal fango. Egli ti tira fuori. Non so se avete mai visto le icone della risurrezione di Gesù. Chi è stato a Međugorje ha potuto vedere quella della comunità Cenacolo, no? Ecco, c'è il Cristo che ha per mano Adamo ed Eva, e poi c'è i giovani loro spiegano che sono i giovani del Cenacolo, gli altri che sono, ha per mano Adamo ed Eva e li tira fuori dalla tomba, li tira fuori dall'oscurità. Ecco, il Cristo risorto con te. Benedici, umanità, il tuo Signore che risorge con te. Sulla benedizione voglio leggervi un attimo ciò che dice Gesù alla Luisa Piccareta. Il 29 luglio del 1928. Io seguivo il mio giro nella sua adorabile volontà e seguendo i suoi atti che fece stando su questa terra, mi sono fermato quando Gesù benediva i fanciulli. Benediva la sua mamma celeste, benediva le turbe ed altro. Io pregavo Gesù che benedicesse questa sua piccola figlia che tanto aveva bisogno. E lui, muovendosi nel mio interno, carne della mia carne, sangue del mio sangue, questo muoversi nel suo interno è come quando voi mamme siete state incinte e sentivate, ecco, il bambino che si muoveva all'interno, no? È il verbo che si fa carne della propria carne, non in modo, ecco, uterino, ma in modo proprio viscerale, perché diventa misericordia, ecco, diventa misericordia, quindi diventa carne della mia carne e sangue del mio sangue. Ed alzando il suo braccio in atto di benedirmi mi ha detto: figlia mia, ti benedico di cuore, nell'anima e nel corpo, la mia benedizione. Figli di benedizione, vedete che significa? La mia benedizione sia la nostra, sia la conferma, vedete, mentre parla Gesù, poi usa un plurale, La mia benedizione sia la conferma della nostra somiglianza in te, la nostra. Essa, figli di benedizione, ricordate sempre che io sto spiegando, figli di benedizione, essa ti conferma, quindi un suggello, un timbro, perché la conferma di Dio non è una conferma come la diamo noi, ti do la conferma che vengo, che ne so, fra un paio di giorni, insomma. Essa ti conferma ciò che la divinità fece nella creazione dell'uomo, cioè la nostra somiglianza. Figli di benedizione. Perciò tu devi sapere che nel corso della mia vita mortale, in ogni cosa che io facevo, benedivo sempre. Era il primo atto della creazione che io richiamavo sulle creature e per confermarlo, benedicendo, invocavo il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo. Umanamente invocavo il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo. Gli stessi sacramenti sono animati da queste benedizioni ed invocazioni, sicché la benedizione, mentre chiama la somiglianza del Creatore nelle anime, chiama insieme la vita della mia divina volontà, perché ritorni come nel principio della creazione a regnare nelle anime. Vedete com'è importante la benedizione? Solo la benedizione di Gesù, è Gesù che ci chiama figli di benedizione. Ma la benedizione vera e propria, cioè vera e propria è quella Gesù che ci chiama figli di benedizione. Per partecipazione poi c'è la nostra, la mia benedizione, no? La benedizione sacerdotale. Ed è importante. Sicché la benedizione, mentre chiama la somiglianza del Creatore nelle anime, chiama insieme la vita della mia divina volontà, perché ritorni come nel principio della creazione a regnare nelle anime. Perché essa sola ha virtù di pennellare in essa al vivo la somiglianza di colui che l'ha creata. Beh, pennellare in essa al vivo la somiglianza di colui che l'ha creata, di farla crescerla, di farla crescere e conservarla coi vivi colori divini, i colori di Dio che non sono né i nostri colori né i colori dell'arcobaleno, ma i colori divini sono colori, ecco, appunto divini, sgargianti, i colori della resurrezione. Vedi dunque che significa benedizione, conferma della nostra opera creatrice, figli di benedizione, figli confermati nell'opera creatrice. In pratica non ha fatto altro che dire quello che aveva detto all'inizio, figli del divin volere. Perché l'opera che noi facciamo una volta è tanto piena di sapienza e sublimità e bellezza che amiamo ripeterla sempre. E se la nostra benedizione non è altro che il sospiro del nostro cuore di vedere reintegrata la nostra immagine nelle creature, è la ripetitrice della nostra conferma di ciò che vogliamo fare, il segno della croce che la Chiesa insegna ai fedeli. Vedete com'è importante anche quando ci facciamo il segno della croce, no? Voi sapete che nelle apparizioni di Lourdes, a un certo punto la Madonna ha insegnato a Bernardetta come fare il segno di croce. Perché Bernardetta probabilmente lo faceva come lo facciamo noi tanti buoni cristiani. Quante volte si vede pure in chiesa o quando si fa... Ma che è? Adesso si mosse. Quante volte veramente, oppure quando dobbiamo fare un segno di croce, che ne sto passando davanti a una chiesa, allora ho paura che... Cioè, la Madonna ha dovuto insegnare a Bernardetta, ecco, che non è nata né santa né veggente, ha dovuto insegnare a Bernardetta come si faceva il segno di croce. E diceva Bernardetta nel suo diario, non dimenticherò mai la bellezza di quel segno di croce fatto dalla Madonna. Il segno della croce che la Chiesa insegna ai fedeli non è altro che impetrare da parte della delle creature la nostra somiglianza. Ogni volta che noi facciamo il segno di croce, ecco, ci hanno insegnato che sono anche, come dicevamo pure all'inizio, i due misteri della fede cristiana, no? L'unità di Dio, passione, morte e resurrezione. Ma Gesù ci dice che ogni volta che noi facciamo il segno di croce impetriamo la loro somiglianza, la nostra somiglianza, e perciò facendo eco alla nostra benedizione ripete in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, vedete, allora il Signore quando ci chiama figli di benedizione, benedite la gloria del vostro Dio, benedici umanità il tuo Signore che risorge in te, siccome ti ho donato questa somiglianza della creazione, figli di benedizione, figli del divin volere, anche tu benedici, benedite la gloria del vostro Dio, dici bene della gloria di Dio, dici bene umanità del tuo Signore che risorge con te, cioè glorificalo, lodalo, rendigli grazie perché egli risorge con te, affinché tu sia gioioso, affinché tu sia in pace, affinché tu sia nella purezza, affinché tu abbia tutti i doni e le virtù dello Spirito Santo di cui hai bisogno per essere uguale, simile, ecco, per essere nella somiglianza del Figlio di Dio e della Santissima Trinità. Vedete allora come le parole di Dio, le parole del Signore non sono parole dette per dire, beh, facciamo gli auguri, a un certo punto Gesù si sveglia la mattina, facciamo gli auguri di Pasqua a questo gruppo, e allora dice due parole, dice, ah, che bello, siamo andati pure quest'anno a Pasqua, siamo mandati il messaggio, grazie a Sara. Ma no, ogni parola che il Signore ci dice è pesata, e se voi le raffrontate con gli altri messaggi di Pasqua, vedete che c'è una continuità e quasi un crescendo, no? Un compimento, un andare avanti. Ecco perché il Signore dice, a questo punto non c'è altro che preparare, ben preparare la risurrezione dell'umanità, perché le altre cose io già ve le ho dette e mo le vedremo. Le altre cose già ve le ho spiegate. Già vi ho detto come risorgere. Già vi ho detto da che cosa dovete risorgere. Già vi ho spiegato che cos'è la risurrezione. E che cos'è la risurrezione nel divin volere. La vita nuova, San Paolo ci diceva, spogliatevi da quest'uomo vecchio, levate da mezzo quest'uomo vecchio, rivestitevi finalmente dell'uomo nuovo. E io vi invito a non guardare questo spogliarsi e rivestirsi con la nostra mentalità, cioè di spogliarsi e rivestirsi degli indumenti e degli abiti, ma vi invito a vedere spogliarsi e rivestirsi degli animali. La muta, che cosa cambia? Cambia proprio la pelle, no? Un qualcosa che non è esterno, ma che aderisce. E io per spogliarmi e rivestirmi devo lasciare, attenzione, che Cristo aderisca a me, che io aderisco a Lui. San Giovanni Maria Vianney, di cui quest'anno stiamo celebrando, ecco, l'anniversario della nascita, della morte, non mi ricordo, comunque, ecco, lo stiamo celebrando, San Giovanni Maria Vianney, in modo buono e purtroppo anche in modo non buono, ma era naturale che l'inferno si scatenasse durante quest'anno, diceva questo: come dobbiamo noi unirci al Signore? Come due candele accese, voi le mettete vicino, e a un certo punto che cosa accade? Che diventano una sola cosa, no? La cera diventa una sola cosa. Dice: così noi dobbiamo unirsi al Signore. E questo spogliarsi e rivestirsi di Cristo, spogliarsi dell'uomo vecchio, rivestirsi dell'uomo nuovo, quindi di Cristo, vuol dire proprio questo: aderire completamente a Lui e che Lui aderisca completamente a noi. Perché non ci può essere solo una parte, no? Ma ci devono essere tutte e due le parti. Aderire a Lui e che Lui aderisca a me. Quando parliamo, togliamo il noi, ognuno di noi ci mette il sé. Io aderisco a Cristo e Cristo aderisce a me. Questo aderire a Cristo, che è la risurrezione di Cristo, ma è la risurrezione nostra. Volevo leggervi un qualcosa. Qua non ci sono riferimenti, quindi pagina 41 del Divin Volere. Ecco, Gesù ci dice qua nel messaggio di Pasqua di Resurrezione 2010: ora che il mio sangue scorre nelle vostre vene, vi siete fatti carne della mia carne, nella divina volontà. Ci diceva: fai scorrere la mia volontà nella tua. Pagina 41. Sotto, in eretto. Fai scorrere la mia volontà nella tua, la mia carne nella tua carne, il mio sangue nel tuo sangue, perché nulla di te mi sia estraneo. Non nulla di me ti sia estraneo, ma nulla di te mi sia estraneo. Vuole assumere tutto, perché l'abbiamo detto già altre volte, ciò che non è assunto non è redento, non è salvato. Egli vuole assumere tutto. Nessuna fragilità si è esposta al nemico, e tutto di te tragga forza dalla mia forza e vita dalla mia vita, non da altre vite o da altre forze. Ecco che allora Gesù ha già detto una novità, ma ci ha riaffermato ciò che già ci aveva invitato a fare. Fai scorrere la mia volontà nella tua. Ecco, fai scorrere. Perché poi altrimenti, se tu fai scorrere, no? Ecco, ci sarà questa inarrestabile. Vedete come stiamo crescendo? Di solito scorrere ci dà il senso del ruscelletto, del fiumicello, così. inarrestabile. Allora fai scorrere la mia volontà nella tua, la mia carne nella tua carne, il mio sangue nel tuo sangue, affinché tutto sia in tutti, no? Cristo è tutto in tutti. Poi ecco, mi chiedo scusa se vi faccio attendere. Ho messo il segno. Pagina 83, vi sto leggendo un po' alcuni messaggi della risurrezione per farvi comprendere come, ecco, c'è un completamento e non una sovrapposizione o un ripetersi. Pagina 83, Cristo è risorto. Maria, figli carissimi, Cristo è risorto. Oh, come il mondo ha bisogno di questa certezza, ma quanti ancora la ignorano. Potete ben preparare la risurrezione dell'umanità. Figli del divin volere, voi potete far vedere oggi al mondo il risorto. E io ve lo chiedo. Pregatemi per questo. Pregatemi per il nome di mia madre. In questo suo giorno di festa aumentiamo la gioia del cielo e della terra. Camminiamo per le strade del mondo da risorti. San Paolo ci diceva, ecco, siamo risorti con Cristo, cerchiamo le cose di lassù, camminiamo, viviamo da risorti. Ma chi è? Chi oserà ancora cercare la morte? Difendete, no, prendete la mia vita e moltiplicatela. Prendete la mia vita e moltiplicatela. Prendere la vita vuol dire quello che abbiamo detto prima. Fai scorrere la mia volontà nella tua volontà, la mia carne nella tua carne, il mio sangue. Prendete la mia vita e moltiplicatela, lo potete fare. Noi siamo con voi. Chi sarà contro di voi? Non temete nulla di quando sto facendo un po' i salti da una parte all'altra. E non temete nulla di quando accade nel mondo, offuschi il vostro sguardo di cielo. Nulla può contenere i miei fedeli. Noi siamo con voi. Chi sarà contro di voi? Il cielo che osanna la sua regina scende con lei. Insieme vi benediciamo. Questo è un po' quello che il Signore ci ha detto per la Pasqua. Io vi faccio, leggiamo anche il pensiero, questo, Santa Pasqua 2010. Quindi Cristo è risorto. Penso che sia chiaro per tutti che Cristo è risorto. E spero che sia chiaro per tutti che Cristo è risorto nella mia vita. E spero che sia chiaro per tutti che devo vivere da risorto. Devo necessariamente vivere da risorto per essere inarrestabile presenza del regno che si manifesta. Sennò sono sciacquo, sennò sono sciolto. Non sono presenza, sono assenza, se non addirittura ingombro o ostacolo. C'è una responsabilità nella mia vita. Posso essere di ostacolo a questa inarrestabile presenza del regno che si manifesta. Posso addirittura ostacolare la manifestazione del regno con la mia vita da non risorto, con la mia vita di morte, con la capa tosta che tengo. Non temerò più nulla. Chi ci separerà dal suo amore? Questa dobbiamo rispondere ciascuno nel nostro cuore realmente. Chi mi separerà? San Paolo se lo chiedeva già, meravigliato. Chi mi separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, la spada, il dolore, ciò che ci attende. Oh, quest'anno è un assaggio, non vi preoccupate. Chi ci strapperà dal suo cuore? Chi ci strapperà dal suo cuore? Noi che siamo suoi, viviamo qui e adesso, ictet nun qui e adesso, le primizie del regno. Siamo risorti con lui e attendiamo con fiducia il suo ritorno, Maranatà, come dicevano i primi cristiani. Signore, vieni presto però. Attendiamo con fiducia il suo ritorno per tutti e la manifestazione della sua gloria e della nostra. Nella divina volontà siamo uno col Signore nostro e fra di noi. San Paolo, vi ricordate, parlando poi della risurrezione, perché sembrava strano, come mentre parlo della risurrezione, siate risorti con Cristo, poi dice la carità, sopportatevi a vicenda, amatevi a vicenda, sembra quasi che potevano essere due cose distinte l'una dall'altra, no, no. Nella divina volontà siamo uno col Signore nostro e fra di noi. Alziamo con gioia e con pace il nostro canto, alleluia. Alziamo con gioia e con pace il nostro canto, alleluia. E portiamo questa gioia anche ai nostri fratelli, perché altrimenti non riusciamo ad essere testimoni del risorto se ci mostriamo sempre tristi, sempre con le facce appese, sempre musoni, sempre addolorati, sempre... che ci manca, come si dice, una lite per fare un soldo. C'era San, forse non so, non ricordo se già ve l'ho detto, comunque se ve l'ho detto ve lo ripeto, perché è bello, San Serafino di Sarov, che era un santo della Chiesa orientale, era anche riconosciuto nella Chiesa cattolica, era un monaco ed era un eremita, e però andavano tantissima gente da lui, no? Possiamo chiamarlo un po' il Padre Pio dell'Oriente. E allora dice, se tu trovi la pace in te stesso, quindi se tu vivi, loro fanno molto, gli orientali fanno molto peso proprio sulla risurrezione di Gesù nella propria vita, se tu trovi la pace nella tua vita in te stesso, molti attorno a te troveranno la pace. E per esplicitare, infatti qualche anno fa l'ho fatto fare pure qua in parrocchia al paese, no? Per esplicitare la sua gioia il giorno della resurrezione, ma lui lo faceva sempre, chiunque l'andava a trovare, la prima cosa che gli diceva era questa: gioia mia, Cristo è risorto. Cioè la persona che gli stava di fronte non era altro che già una esplicitazione della resurrezione di Gesù, e allora dice: gioia mia, Cristo è risorto. Vedete com'è bello questo, in un certo senso, no, comunicare la risurrezione di Cristo vedendo nell'altro la propria gioia. Gioia mia, Cristo è risorto. Ricordiamoci di per l'anno prossimo, che quando incontreremo chi ci sta accanto per augurare la buona Pasqua, come fanno nei paesi dell'est, nei paesi della Polonia, non dicono buona Pasqua eccetera eccetera. Quando si salutano nel periodo pasquale, Cristo è risorto, e l'altro risponde: Cristo è veramente risorto, alleluia, bello, invece noi buona Pasqua, il luogo, questo, che lato, curiere, tutto. Invece che sarebbe bello proprio, ecco, affermare, perché è affermare la propria fede, è affermare la propria fede nella propria vita, nel Cristo risorto. Cristo è risorto, è veramente risorto, alleluia. Così come salutiamo la Madonna in questo periodo di Pasqua, no? Regina dei cieli, rallegrati perché Cristo è risorto. Colui che ti fu dato di portare nel grembo è risorto come aveva promesso. Godi e rallegrati, Vergine Maria, perché il Signore è veramente risorto. Questa luce della risurrezione deve durare nella nostra vita, non solo nel tempo pasquale, nei 50 giorni del tempo pasquale in attesa della Pentecoste. Gli apostoli sono diventati testimoni veraci, coraggiosi della risurrezione di Gesù quando? Dopo la Pentecoste. E allora ecco che noi dobbiamo necessariamente portare questa luce della risurrezione nella nostra vita, nonostante nonostante, ecco, tutto ciò che ci sta attorno, tutto ciò che il mondo oggi ci propone. Non temete nulla di quanto accade nel mondo. Offuschi il vostro sguardo di cielo. Nulla può contaminare i miei fedeli. Il Cristo è risorto nella mia vita. Cristo è ancora presente oggi nella sua Chiesa, nonostante tutto, perché Egli l'ha promesso. Ha promesso un giorno: tu sei Pietro, su questa pietra io edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno. E allora io ve lo leggo. Passiamo un po' a un altro argomento, no? Perché abbiamo bisogno anche di, secondo me, di chiarirci quello che stiamo vivendo e di capirlo alla luce della fede e alla luce di quello che il Signore ci dice. Pagina 87.
Sempre di
Bimbolir. Sempre di Bimbolir. Sempre questo fatto che c'è l'altro, non so che cosa ho messo qua dentro. Ah, ecco, voglio prima per un attimo leggere questo qua del 2009, che era importante. E io poi metto le cose per questo, non so, no, penso di no. No. Figli del divin volere, vabbè, il messaggio di Pasqua del 2009 ce l'avete, sì, penso sì. Che l'avete conservato. Figli del divin volere, il mondo vi vuole fra i morti, ma voi siete risorti con me. Chi vi cerca fra i morti non vi troverà. Quello che abbiamo detto fino ad ora. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, disse l'angelo alle donne? Perché cercate tra i morti colui che è vivo? È quello che si deve poter dire di ogni figlio del divin volere. Perché cerchi tra i morti colui che è vivo? Perché è vivo in Cristo Gesù. Io vivo e sono la vita dei miei figli. Eccovi allora in piedi e in cammino. Il vostro canto scuote i sepolcri, fa rotolare i sassi. Chi potrà resistere all'inno dei benedetti? Ricordate tutto quello che abbiamo detto sulla benedizione. Non la terra, non il cielo, e neppure il vostro Dio che cammina e canta con voi. Fiat alleluia. Quindi pagina 87 del Divin Volere. Maria, figli carissimi, siamo nel 2007. Oggi vi raduno per chiedervi una preghiera speciale per la nostra Chiesa. È vero, le porte degli inferi non prevarranno, ma la battaglia è feroce. E tanti, troppi figli consacrati sono in grave pericolo. Molti si appoggiano sull'umano più che sull'aiuto divino, e così diventano fragili e più facili prede del nemico. Conto su di voi per puntellare la nostra Chiesa. I figli del divin volere sono un aiuto insostituibile. Pregate, amate, riparate, illuminate e pronunciate la parola con la P maiuscola, chiara e forte. Io sono con voi e vi benedico. Signore, ecco, ci aveva istruito su ciò che poteva e stava per accadere e su che cosa fare. La battaglia sappiamo che non è la guerra finale, no? La battaglia è una di quelle battaglie che si fanno prima della guerra finale. Ecco perché le porte degli inferi non prevarranno, dice Gesù, però, dice Maria, però non prevarranno alla fine. Però prima dobbiamo battagliare e troppi tanti figli consacrati sono in grave pericolo.
Attuale,
perciò ve lo sto dicendo, se no non voglio leggere. Molti si appoggiano sull'umano più che sull'aiuto divino. Purtroppo, quando si pensa ad essere efficienti e non efficaci, che vuol dire efficienti? Azione cattolica, o bigliardino, agita, che ne so, la predicazione, le 3.000 attività che ci possono essere in una parrocchia. manca una cosa di rosario, un breviario detto e non detto, adorazione proprio per nulla, la messa è medica 3 al giorno, ma fanno quando più ambresso è possibile, quando più presto è possibile, perché altrimenti non posso dire le altre due. Allora si è efficaci, efficienti, no? Ma pure le colf sono efficienti, pure non perché uno vuole per amore di Dio, però non siamo efficaci. Non si è efficaci. Perché? Allora, se voi leggete gli Atti degli Apostoli, che è proprio la lettura di oggi, dovrebbe essere la lettura della messa di oggi, a un certo punto gli apostoli si accorgono di una cosa, che per aiutare le mense, no? per fare le opere di carità, trascurano la preghiera e la predicazione. Allora dici, che cosa vogliamo fare? Questo vale anche per i diaconi permanenti e per tutti quelli che vogliono diventare diaconi permanenti, che non sono che i mezzi prieti, o che stanno al posto del prete o al posto del parroco. Fino a quando non lo capiscono, secondo me dovrebbero bloccare tutte le ordinazioni diaconali. Dice, istituiamo i diaconi che si occuperanno della carità. Noi invece ci occupiamo della preghiera e della predicazione. Gli apostoli, dopo qualche anno, non chissà, ma manco, forse manco un anno, già stavano avviando chi è da un'altra parte. Allora se ne accorsero, cominciarono a vedere un po' che la situazione non andava bene. Allora dice, allora aspetta un attimo, dividiamo le cose. È logico che quando ci si lascia, ci si appoggia sull'umano, ma io ce la posso fare, non ti preoccupare. Poi dice, c'è la grazia del sacramento, sì, ma la grazia del sacramento bisogna rinsaldarla, rinvigorirla, perché non è che la grazia del sacramento ti aiuta per sempre, oppure ti fa cambiare, ti fa diventare un angelo, anche se il Papa ci ha detto che dobbiamo essere angeli, ma purtroppo questo non accade. Molti si appoggiano sull'umano più che sull'aiuto divino e così diventano fragili e più facili prede del nemico. Fragili e più facili prede del nemico. È quello che accade. Conto su di voi. Ecco l'implorazione di Gesù quasi, la supplica di Gesù, cioè di Maria. Ma Maria parla a nome di Gesù. Conto su di voi per puntellare la nostra Chiesa. Quante volte abbiamo visto i palazzi con i puntelli, no? Perché per non farli cadere, per non farli crollare. Ecco, dobbiamo mettere questi puntelli per puntellare la nostra Chiesa. I figli del divin volere, dice il Signore, sono un aiuto insostituibile. Non c'è un'altra sostituzione. Chi andrà? Chi manderò per me? Ecco, il Signore ci dice quello che io poi ho detto all'inizio dell'anno sacerdotale, forse l'ho detto pure a voi, ma non ricordo, dico questo è il tempo del silenzio, no, sarà l'anno del silenzio, cioè l'anno di fare che cosa? Di chiacchierare di meno della Chiesa, del Papa, dei sacerdoti e di pregare di più. Ecco, il Signore ci dice come comportarci in questo momento, pregate, amate, è difficile. Perché i crimini sono bestiali, sono orrendi, insomma, amate. Perché Gesù ama il peccatore, stende da fare. Qualsiasi peccato egli commetta, Gesù lo ama. E io devo essere come Gesù. Pregate, amate, riparate, illuminate. Quanti nostri fratelli? Ah, io sono cristiano, cattolico, battezzato. Ma oh Papa! Quanti? Illuminate e pronunciate la parola chiara e forte. Non temete, perché io sono con voi e vi benedico. Vedete Gesù come è rassicurante, ma come è chiara e forte la sua parola. attraverso Maria. Non ci sono qua, non ci sono spiegazioni, non è un messaggio che tu dici, ah ma lo stai, come dire, stiracchiando tu per poterlo adattare alla situazione. No, no, è chiaro. Ecco, questo è quello che oggi mi sentivo un po' di dirvi in questo ritiro, ma penso che ce ne sia abbastanza per meditare, per contemplare, per assimilare.